stiamo parlando quindi del modello di Pong per quanto riguarda la riflessione speculare, abbiamo detto che quindi il meccanismo è di modulare rendere diciamo la riflessione non più perfettamente speculare, ma modulare in questo termine che quindi non è nullo in un intorno, cioè comunque relativamente percettibile in un intorno della direzione, in modo tale che con un certo fascio di direzione intorno alla direzione della riflessione speculare perfetta si veda un effetto. In questo modo si ottengono appunto quegli specular highlights. È stata poi modificata un po' la formulazione originale con questa piccola modifica, sublime dall'autore della modifica, dove la differenza sostanzialmente è che anziché il termine essere legato dal prodotto scalare della direzione di vista, della direzione della riflessione speculare teorica, si cambia e si mette in direzione della normale prodotto scalare per un vettore H, che viene detto alfa e vector, e non è altro che il vettore che disseca l'angolo formato da L e V, cioè L e V, quindi questo, l'angolo che disseca sarà una cosa che viene fatta così, va bene, e il prodotto scalare stavolta questi due angoli, N e H, che sono quindi diversi, quell'angolo lì è diverso dall'angolo tra R e V, va bene? Ed ha un vantaggio perché la formulazione originale ha un problema se diciamo l'angolo tra R e V è maggiore di pi greco medio. Quindi l'angolo non è lo stesso, se no non sarebbe senso fare la variazione, e quindi lo stesso esponente non produce lo stesso effetto, ma cambiando un po' esponenti si crea una riflessione speculare più o meno analoga a quella della formulazione originale, e in più posso gestire anche il fatto che l'angolo tra R e V sia maggiore di greco mezzo, quindi nel caso in cui si guarda una direzione che in realtà è dall'altra parte, diciamo, del un angolo grande rispetto alla direzione di riflessione ideale, sostanzialmente si succede quando io guardo dall'altra parte, meno dalla direzione di illuminazione. Naturalmente questo modello non è derivato da un'analisi della fisica della riflessione speculare, quindi in realtà un modello empirico che simula abbastanza bene quello che succede nella realtà quando si guardano superfici lucide, e quindi è stato adottato e viene usato correntemente per modellare il comportamento delle superfici lucide. Quindi il modello di Pong localmente, senza fare ricorsione, mette queste due componenti che simulano per una superficie un certo comportamento di riflessione di una superficie lucida e quello di una superficie opaca, e combinandole con appunto i coefficienti, che naturalmente sono arbitrari e definiscono come io assegno a quella superficie le sue proprietà, riescono a rendere degli effetti abbastanza naturali. Certo, è un problema simulare una scena reale se non metto proprio le interriflessioni. Perché? Perché sostanzialmente l'effetto dell'interriflessione, oltre a diciamo creare l'effetto naturale delle scene, è anche quello di illuminarle. Cioè, se io considero solo luci puntiformi e non considero le interriflessioni, la visualizzazione della scena sarà molto buia, perché a parte appunto le parti che non sono direttamente colpite dalla luce diretta, dalle sorgenti luminose, apparengano completamente nere, va bene, e l'effetto non è certo corretto, piacevole. Per rendere quindi più realistica una scena illuminata in questo modo, si si è aggiunto in questo modello una componente ambientale. La componente ambientale è una componente che quindi illumina tutte le superfici, arriva all'osservatore indipendentemente appunto dalla scena, sostanzialmente. Quindi la modellazione è banale, cioè la luce che arriva all'osservatore è una costante che moltiplica una luce ambientale standard, quindi c'è un'illuminazione globale, ovviamente non riflette nessun fenomeno fisico naturale, che modula in qualche modo, che è modulata appunto da un coefficiente che è proprio di ciascun materiale, quindi dice quanto quel materiale reagisce a questa illuminazione ambientale, quindi riflette la luminosità ambientale, intanto la parte IA è costante per tutti gli oggetti. Posso con questo metodo non soltanto simulare una luce diffusa, ma anche in qualche modo rendere più o meno comportati direttamente rispetto alla luce diffusa i vari materiali, perché separo il termine in due componenti, cui una è indipendente dalla superficie, cioè l'illuminazione ambientale, e una che è un parametro dipendente dal materiale di quel triangolo di coltazione di superficie. Quindi, dicevo, senza l'illuminazione ambientale ci sono appunto delle parti nere, molto nette, molto nettamente nere, perché tutto ciò che non è illuminato direttamente dal soggetto luminoso appare completamente nero. Se si aggiunge luce ambientale, si ottiene un comportamento più naturale, paritario degli altri componenti, perché si modella, si stimola un pochettino l'effetto dell'illuminazione che in realtà nella scena naturale luce naturale dovuta alle interriflessioni, cioè al fatto che la luce viene riflessa tra una superficie e l'altra. Quindi qui un altro esempio, che la componente ambientale, perciò in un che non è illuminato in nero, contrario invece, e poi illuminato. Se usassi solo la componente ambientale, sarei naturalmente un render in piatto, perché naturalmente non avrei nessuno shading che dipende appunto dalle angolazioni delle normali, e quindi non vedrei nemmeno le differenze dovute alla geometria, perché naturalmente vedrei soltanto una componente di colore che è caratteristica del materiale, ovviamente, quindi in questo caso la luce o coefficienti sono diversi, forse verde più per cui vedo dei colori diversi, ma senza nessuna modulazione dovuta né all'angolo di illuminazione né all'angolo di vista, naturalmente. Quindi, concludendo questo modello locale di Pond, io calcolo nel mio raycasting, calcolo il colore di un pixel come un valore che dipende dai tre contributi. Il contributo ambientale di alfa fa A più il contributo che appunto dipende dalla quantità che non è la caratteristica che viene dal soggetto luminosa, ma una componente differente, più la sola illuminazione che arriva dalla superficie del soggetto luminoso, moltiplicata per il termine diffusivo e per il termine spettrale, che sono calcolati con queste formule qua, che sono quelle che abbiamo visto prima. Se considero la scena a colori, il modello viene usato nelle tre componenti RGB, componenti che considero, quindi definisco dei coefficienti che possono essere tranquillamente indipendenti per ogni componente, per ogni materiale. Di solito qualsiasi diffusione ambientale si usano uguali per le tre componenti cromatiche, cioè sostanzialmente l'illuminazione ambientale, l'illuminazione diffusiva alla stessa tinta, molto senso considerare che è appunto il colore dell'emissione ambientale che interessa. Le riflessioni speculari sono di solito nel colore della luce, quindi vengono diciamo colorate con il colore della luce, mentre la superficie illuminata da luce bianca appare normalmente del colore specificato alla fine dei coefficienti della diffusione. E quindi si usano gli stessi coefficienti. In realtà, questo è modello di Phong, noto come modello di Phong, anche se appunto il contributo di Phong riguarda solo il termine speculare, in generale abbiamo considerato quel contributo della luce speculare e quella della luce diffusa uguali allo stesso valore, in realtà potrebbero anche essere differenti, diciamo nella forma generale, nessun impedisce, certo, nella forma generale il modello prevedeva tre componenti separati, una luce speculare, come se diciamo, la luce che viene riflessa specularmente fosse diversa dalla luce che viene diffusa. Naturalmente tutto ciò non ha nessun significato fisico, ma poter dire, visto che alla fine lo scopo di questo modello è creare le illuminazioni, degli effetti fotorealistici in maniera seppur un po' artificiale, può venire comodo avere dei parametri, anche se non simulano la realtà, un modello può essere utile per simulare, per rendere degli effetti fotorealistici con dei trucchi, sostanzialmente. Per esempio, avendo la possibilità di cambiare la colore della luce ambientale rispetto alla luce speculare diffusiva, può rendere più realistico l'effetto della luce di illuminazione tra le superfici, perché, per esempio, se vuoi simulare il fatto che la luce ambientale di un certo colore, perché per esempio ci sono tante pareti di quel colore, allora inserisco nel mio modello una luce ambientale con quel colore, con un colore che assomiglia alla media dei colori nelle superfici che ci sono nella stanza, e con questo riesco a rendere la scena più simile a quella che sarebbe creata da un algoritmo di rendering globale. Naturalmente, quindi potrei nel modello generale associare una luce ambientale diversa a ogni sorgente luminosa e non avere un termine globale unico, anche questo non ha senso dal punto di vista di simulazione, però mi permette di simulare per esempio l'effetto che naturalmente se accendo più luci l'illuminazione globale aumenta, l'illuminazione indiretta diciamo il punto aumenta, e quindi legare diciamo l'illuminazione ambientale anche al numero di sorgenti luminose può avere senso, e quindi sono diciamo trucchi che permettono di ottenere dei risultati più realistici, e su cui si può giocare quando si crea un rendering di una scena e si cerca di renderlo diciamo seppur artificialmente il più possibile realistico, aggiungendo componenti. Fare un altro esempio, che si vede l'effetto in ciascuna delle componenti al modello di illuminazione, si parte con la sola luce ambientale, quindi può scegliere tutto il piatto, chiude aggiunge la diffusa, e quindi ho un scelto che dipende chiaramente dalla direzione di illuminazione, ma non dipende dalla posizione di un osservatore e non ha posizioni speculari, e abbiamo poi anche la componente speculare che questa giunta dipendente dal punto di osservazione si deve speculare. E naturalmente diventa via via sempre più realistica la scena, seppure anche ancora ovviamente artificiale, quando stessa per una sfera, vediamo solo la componente ambientale, quella speculare, quella diffusa e il totale. Qua vediamo l'effetto di variare dei parametri, quindi per esempio verso il basso si aumenta la dimensione ambientale e andando verso destra si aumenta il coefficiente di diffusione con cui si tende diciamo, la componente diffusiva. Naturalmente si può giocare con questi coefficienti, si può variare diciamo, l'aspetto dell'illuminazione degli oggetti e cercare di ottenere diciamo, l'effetto che più simula quello che vogliamo ottenere. Qua lo stesso vediamo un po' di gioco con i parametri, andando verso il basso aumentiamo l'esponente del termine speculare e andando verso destra aumentiamo l'intensità del coefficiente di inserzione speculare e vediamo come le cose cambiano sensibilmente. Aumentando l'esponente si diciamo, rende sempre più diciamo, localizzato l'area speculare, andando diciamo, verso di così rende più visibile, più potente l'effetto dell'area speculare. Quindi abbiamo un modello utilizzabile per illuminare i nostri rendering e quindi può dare degli effetti, come vediamo già, per certe cose accettabili e per certe dimensionali, eccetera. Non è un modello ricavato direttamente da una soluzione del costume della radianza, ma si può collegare diciamo, questo modello con la soluzione, anche se facendo un po' dei calcoli un po' spanne, perché in realtà non si fanno correttamente gli integrali, però possiamo vedere un modo di connettere l'equazione della radianza che abbiamo visto prima con il modello di Fock e ricavare quindi un'idea di cosa significhi da un punto di vista della BRDF il modello. Abbiamo progetti luce puntuali, quindi in realtà non abbiamo emissione del punto di vista, non abbiamo componente emissiva da parte delle superfici, quindi mentre per come era definito il modello di fondo, sostanzialmente le soggetti luminose erano sostanzialmente delle superfici con dei valori di emissione LE, quindi alla fine la luce partiva da lì. Questa, come abbiamo visto la questione del rendering, dobbiamo considerare che i soggetti luminosi erano le superfici che emettevano diciamo, la componente emissiva LE, qui abbiamo soggetti puntiformi e quindi le cose cambiano un po', eliminiamo quel termine dall'equazione e visto quindi una storia che aveva una luce puntiforme sola, c'è soltanto una direzione che chiamiamo omega L, che è quella lungo la quale contributo all'integrale su una direzione diversa da zero, quindi in pratica possiamo sostituire l'integrale con un prodotto, diciamo, di componenti, considerando appunto la parte diciamo, non perfettamente corretta, moltiplicando per un angolo solido, diciamo, un infinitesimo. Allora, se confondiamo la radianza con l'intensità luminosa, il modello di Fong, eliminando il termine ambientale, quello proprio non ha nessun senso dal punto di vista della simulazione, dipende sostanzialmente comunque da direzione di illuminazione, cioè quello omega L e dalla normale della superficie, che ha, per vedere l'espressione precedente, è quell'aspetto lì, quindi il termine diffusivo, termine circolare, qua, sopra e sotto, terra, in quel modo lì, d'accordo? Quindi, se confondiamo la radiator shape con l'intensità luminosa di radianza con l'intensità di illuminazione, che ovviamente considerano uguale per la componente speculare diffusiva nel modello di fondo specificato che abbiamo considerato noi, possiamo trovare quello che nel nostro modello di Phong corrisponde alla GRDF, quindi una GRDF che è fatta così. Questo ideale, e quindi corrisponde a dare una IRDF nel nostro modello che appunto quella lì, cioè si mette la componente costante che ricalca il comportamento diffusivo più la componente che naturalmente modula, diciamo, il comportamento rispetto all'unica sorgente luminosa che arriva da quella direzione particolare con l'esponente ha un quadro significato con una semplificazione notevole che naturalmente usiamo un modello locale e facciamo venire la luce soltanto a un punto di risultato. Naturalmente possiamo sommare i contributi di punti diversi, cioè l'equazione del sostanzialmente modello di Phong con una soluzione dell'equazione del rendering con queste semplificazioni con una BRDF descritta in quel modo lì, che naturalmente modella in maniera molto semplificata il comportamento diffusivo speculare. Quindi, diciamo, c'è un dipendenza da algoritmi semplici che si applicano anche nel rendering di tempo reale più semplice con la teoria, diciamo, dell'equazione rendering, del fatto che ricauda la mia soluzione dalla modellazione fisica del comportamento della luce sulla scena. Naturalmente ci sono anche altri fattori che rendono il modello così com'è, ma in realtà in questo caso anche il modello definito dall'equazione del rendering completa non perfettamente realistico, perché per esempio ci sono problemi legati per esempio al fatto che non si considera l'attenuazione della luce. Bene. E per esempio nella realtà comunque un'attenuazione della luce da parte del mezzo dell'aria cioè, esiste. Se vediamo due superfici distinte, parallele, a distanze diverse, d'accordo? Non nella realtà riusciamo a percepire in generale dove finisce una e comincia l'altra, ma in base al modello locale di illuminazione è possibile distinguere in base al colore, perché il colore è lo stesso. Per ottenere un risultato realistico si può però usare appunto delle modifiche del modello di illuminazione. Una modifica che si usa spesso, si può usare subito per rendere la scena più realistica, è introdurre un coefficiente di attenuazione della luce che moltiplica la luce incidente per diciamo, la distanza, l'inverso della distanza al quadrato. Se la luce viene emessa da un punto, io posso attenuare la luce incidente per un fattore che appunto nella pratica si mette uguale a questo fattore qua. Anche qui non è una modellazione reale della fisica perché il modello fisico dell'attenuazione della luce è diverso, però questo dà buoni risultati dal punto di vista pratico per gli algoritmi di illuminazione. In questo caso è una funzione lineare di secondo grado della distanza. l'azione viene appunto un prodotto con dei coefficienti che si possono regolare per ottenere gli effetti che qui si desiderano. Un'altra cosa che a volte si aggiunge per migliorare un po' gli effetti è considerare che alcune superfici emettano anche della luce, perché ha un effetto, normalmente se avete un programmino che fa rendering di geometrie, come Schlab, cose di questo genere, finalmente tra le opzioni del rendering c'è anche mettere delle superfici emissive, alla superficie, e l'effetto è semplicemente aumentare l'intensità calcolata con la forma di fondo di un fattore che io attribuisco alla superficie. Naturalmente c'è un problema nella realisticità di questo effetto, perché naturalmente non può stimolare l'effetto che io otterrei aggiungendo illuminazioni da una superficie luminosa a una scena, perché naturalmente questa luce emessa con questo modello locale non illumina niente nella scena. La scena è illuminata soltanto dall'illuminatore. Quindi in questo caso questa componente non si aggiunge all'illuminazione diretta della scena, ma viene soltanto aggiunta su qualche superficie per aumentare, diciamo, in qualche modo, ottenere qualche effetto grafico che si vuole utilizzare. Ma naturalmente in questo caso non illumina il circondario, d'accordo? Non so se aggiungiamo una scena o un semaforo e lo mettiamo che accendiamo quando il semaforo è verde, però non viene illuminato il resto della scena da questa luce. Noi non vediamo altri modelli di illuminazione, semplicemente però si possono tranquillamente definire altri modelli di illuminazione. È abbastanza ovvio che esistono altri modelli di illuminazione che simulano magari in maniera un pochino più fisicamente motivato o più accurata il comportamento reale dei materiali. Qui quello che stiamo simulando nel modello precedente è il comportamento dei materiali quando sono colpiti dalla luce. Naturalmente dipende da uno stato di fattori e più abbiamo parametri che possono essere usati per modellare realisticamente questi fattori, per come fatta un corpo di marcamento a superficie, come appunto interagisce la luce rispetto con la luce, meglio è. Vi cito solo per esempio il fatto che si possa per esempio modellare con un modello fisico più accurato il comportamento speculare usando una teoria che descrive, cerca di descrivere esattamente come è fatta una struttura, diciamo, a livello microscopico, a livello più piccolo, diciamo, di quello che analizzo in qualche modo per andare a calcolare le normali delle superfici. Per esempio, questo modello di Cook-Torrens viene derivato da un'ipotesi in cui si suppone che appunto a livello microscopico una serie di faccette con orientazione diversa microscopiche e senza vedere la derivazione si trova una sequenza speculare dove ci sono più parametri che modulano, per esempio, la frazione di microfaccette orientate da modulare una certa riflessione speculare, ma anche la diminuzione di luce riflessa causata dall'occlusione da parte di altre, e un termine che dipende anche dalla lunghezza d'onda, che dice quanto è la frazione incidente della luce che viene riflessa, quindi deriva in qualche modo il termine speculare da delle modellazioni fisiche, quindi può essere più realistico del modello semplice di form che viene considerato. E naturalmente si possono definire altri tipi di modelli di illuminazione. Quindi abbiamo imparato a creare un'immagine facendo un'operazione di right tasking, quindi prendendo un punto di centro di proiezione, esplorando dei raggi, andando a intercettare le superfici e cercando di trovare il colore da segnare in base, in questo caso, a un modello locale, quindi che parla il colore dall'intersezione del raggio con le superfici modellate nella scena, soltanto il primo punto che viene trovato sulla superficie, e sulla base delle caratteristiche misurate di quel punto, la normale, sulla base della posizione e dei sorgenti punti fuori, e sulla base della caratteristica di tutto il materiale, calcola il colore. Quindi l'algoritmo fa semplicemente questa operazione qui, traccia i raggi, se non interpreta il colore della scena, attribuisce alla scena un colore arbitrario che viene ancora di sfondo definito nella mia scena, se interpreta il raggio, calcola il layout dell'illuminazione del mio artista con un modello locale e crea l'immagine. Il problema di un algoritmo simile è che nonostante tutte le semplificazioni fatte, il fatto sia semplice abbastanza calcolare il colore, punto, è complicato, complesso da un punto di vista computazionale calcolare le intersezioni tra il raggio e l'oggetto. Una cosa buona di questo algoritmo è che con questo algoritmo si possono facilmente gestire per esempio le ombre, perché naturalmente si possono tracciare il raggio e promettere i punti di intersezione con il soggetto della sorgente luminosa, che in genere tecnico viene chiamato shadow ray. Se interpreta da qualche oggetto, allora il punto in ombra, invece non interpreta nulla, già al punto, il punto è visibile, è illuminato per soggetto luminoso. È immediato, diciamo, calcolare quali sono effettivamente i punti dei soggetti luminosi che illuminano quel punto e quali luci che sono occluse da un oggetto, che una parte della scena che sta tra il punto della superficie e l'illuminatore. Ne ha fatto ovvia quando faremo, sarà fatto ovvia quando faremo rendering con rasterization. Quindi questo è un ray casting. Il ray casting ha anche il vantaggio di poter essere facilmente esteso alla ritorsione nel caso, appunto, per modellare almeno la parte, diciamo, di gestione speculare. Infatti l'algoritmo ray tracing, che è la Wix del 1980, usa la ricorsione per calcolare l'illuminazione in un punto, prolungando i raggi sostanzialmente, usando appunto le leggi della fisica, attribuendo un coefficiente di rifrazione alle superfici, quindi generando in base a questo coefficiente il raggio riflesso, il raggio rifratto delle superfici, dalle superfici incontrate dal mio raggio, e quindi non limitandosi al modello locale di illuminazione, ma aggiungendo poi all'effetto locale di illuminazione diretta, diciamo, del sorgente luminoso sul punto, aggiunge l'effetto di illuminazione che è dovuto dai due raggi rispetto ai fatti. Quindi si inizia la procedura come nel caricato, si traccia la dose di 100 pixel, nel punto di intersezione con il raggio con la superficie si applica dell'illuminazione, come le varianti che abbiamo visto, ma anche volendo un altro, si adatta anche a differenti modelli di illuminazione ovviamente locali, per le soggetti luminosi di luminarie, si tracciano i raggi che questi shadow ray che uniscono le sorgenti luminose con il punto che stiamo considerando, e si aggiunge contributo, se c'è, se non trova, diciamo, un'occlusione degli unici contributi e poi le frasi luminose, e si, però si generano a questo punto i due raggi di riflessione e di rifrazione. Quindi, finché questi due non finiscono di lavorare questi raggi ricorsivi, non si è calcolato il colore globale del punto. Quindi se devo prolungare il raggio di questo rifratto, andare a vedere se incontra un'altra superficie, e continuare ricorsivamente, e tendenzialmente dopo un certo numero di riflessioni e rifrazioni, che però complicano la vita, perché ovviamente devo stoppiare continuamente più volte i raggi, quindi cavare un certo numero di raggi che influiranno sulla mia posizione originale, di che continuo a calcolare contributi finché tutti i raggi che ho già creato non finiscono per, diciamo, finire o nella sorgente luminosa o nello sfondo. Diciamo che l'eliminazione in un punto è quello che presenta il modello di Covid, i due componenti che verranno calcolati ricorsivamente con la stessa forma, quindi una per il raggio, diciamo, riflesso e una per il raggio di riflesso. L'iniezione di un raggio di riflesso e riflesso di riflesso è stata con la legge di Snell per la riflessione, d'accordo? E dopodiché si calcolano ricorsivamente, diciamo, relativamente complesso. No, una cosa che sarebbe da vedere per effettivamente implementare un algoritmo di ray tracing o ray cutting sarebbe come fare le intersezioni tra i raggi e quindi tra le lenti dirette e gli oggetti della scena. Va bene? Ricordiamo come abbiamo definito gli oggetti nella scena, tipicamente abbiamo i triangoli, ma in realtà abbiamo detto che si potevano fare anche delle azioni diverse, quindi potevamo aver usato anche un modello di geometria costruttiva in cui definiamo la scena con un certo numero di primitive, per esempio sfere, cilindri, quant'altro, poliedri di vario tipo, sommati, sottratti per creare gli oggetti di nostro interesse, per esempio. Oppure appunto usare triangolazioni, oppure usare un modello di altro tipo, che so, una griglia di voxel e quant'altro. Il procedimento del ray tracing e del ray cutting è trasparente in questo tipo di modellazione. L'importante è che io sappia calcolare l'intersezione del raggio con questo oggetto, comunque sia definito, e il punto di intersezione sta per calcolare il normale, che può segnare l'età, che avrò stabilito. Il procedimento di trovare, però, se comincio a avere tanti oggetti nella scena, la cosa diventa pesante, naturalmente, perché devo testare per un raggio le intersezioni con tutti gli oggetti che ho definito, triangolo, tutto il diretto, il poligono. E quindi diventa computazionalmente molto pesante. Un po', naturalmente, la soluzione si può semplificare, come per esempio usando le strutture dati gerarchiche. Normalmente, se so che, per esempio, esiste una gerarchia di superfici di cui una contiene l'altra, oppure definisco dei volumi di contenimento gerarchici e so che quegli oggetti lì sono contenuti in quel volume e altri sono contenuti in un altro, ancora posso semplificare la soluzione, perché per esempio naturalmente se un raggio non interpreta il volume di contenimento di un certo numero di oggetti, non intersecherà nessuno di quegli oggetti e non dovrò testare l'intersezione con nessuno di quegli oggetti. Basterà che testi l'intersezione col volume di contenimento e quindi posso definire vari tipi di dati servono lo spazio in regioni, quindi posso generare dei volumi che contengono le primitive, i gruppi di primitive, posso dividere lo spazio, per esempio, in una struttura tipo stream, per esempio, sto dividendo il mio volume in cui voglio vedere gli oggetti, oppure in cui ho definito la mia scena, in file, per esempio, in qua il nostro cubetti, ricorsivamente diviso ancora una volta i nostri cubetti, andare a, così via, andare a, diciamo, definire una struttura dati in cui mi tengo, diciamo, le componenti di composizione, quando, diciamo, contengono un certo numero fissato di primitive, e così via, ottengo dei volumi che contengono, diciamo, un numero, per esempio, costante di sottoparte del mio modello, e questo mi consente di semplificare la ricerca dell'intersezione, che altrimenti va fatta per ogni struttura in maniera con le regole della geometria. Se ho una sfera, cosa dovrò fare? Andare a vedere se la mia semiretta passa, diciamo, siccome la sfera sarà parametrizzata da un centro a un raggio, dovrò verificare se la distanza della mia retta dal raggio scende sotto la lunghezza del raggio, quindi dovrò calcolare la distanza della retta a un punto, l'operazione di fatto di distanza retta a punto, calcolare, confrontare questa distanza retta a punto con la dimensione del raggio, a quel punto so se c'è l'intersezione o no, se c'è l'intersezione la devo calcolare e quindi dovrò ancora ulteriormente calcolare i due punti della retta che sono esattamente a distanza R dal centro. Una volta che li ho calcolati, fai un quadro con quella è più vicino, calcola normale alla sfera a quel punto, e il mio compito è svolto, posso calcolare il colore di quel punto. Però devo fare tutti questi calcoli. Spesso se devo intersecare la retta con un piano, devo fare, per esempio, ricordiamo come abbiamo definito, come vediamo, per esempio, in dettaglio, con le regole della geometria, il modellato di oggetti, dovete poi implementare nei vostri programmi. Abbiamo la retta è definita dal parametro t che in campo a posizione dei punti u più t per v, un piano sarà definito dal fatto che i punti di quel piano soddisferanno, diciamo, l'equazione per il tipo normale di quel piano corpuscolare, tutti i punti meno un punto che appartiene al piano sarà uguale a 0, e mettendo assieme con le due condizioni, per esempio, ricavo il parametro che mi dà l'intersezione di una metà sul piano. Naturalmente esisterà soltanto se la retta non è parallela al piano. Anche quelle sono cose che si può naturalmente verificare computazionalmente nel caso reale, che semplicemente fare naturalmente tutti i calcoli che mi consentono di calcolare esplicitamente l'intersezione. Poi, per esempio, se ovviamente devo calcolare la questione tra una retta e un poligono, dovrò fare anche altri conti, quindi non basta calcolare l'intersezione del punto con la retta, scusate, la retta col piano che contiene il poligono, ma devo anche controllare se il punto di intersezione del piano del poligono con, supponendo appunto, il triangolo, il poligono planare, devo controllare se l'intersezione tra la retta e il piano sta dentro il triangolo, il poligono. Quindi questo si può fare, per esempio, posso controllare se è un poligono convesso, posso sapere da un punto già c'è all'interno del poligono se, per esempio, posso usare questa regola, quindi se il punto di intersezione si trova all'interno di tutte le rette contenute in piccoli, che appunto avete definito anche una direzione standard di orientazione dei piani, no? Abbiamo definito il fatto che diamo una direzione del piano, quindi abbiamo un ordine standard teorato dei vertici del poligono, e quindi in questo caso il punto già c'è all'interno, se tutte le rette orientate degli spigoli, possiamo verificare che il punto di intersezione si trova nel piano sono ponti da fare. Tra l'altro, già sarebbe un esercizio carino vedere se sapete fare, trovare una regola con le funzioni della geometria, diciamo, nel capire effettivamente nel conto come si fa a calcolare questo. Comunque sono calcoli che si fanno, d'accordo? Quindi se volete pensarci in modo da verificare da che parte sta, date un segmento di verità, una retta verità, sapete se c'è da destra a sinistra, in realtà sapete calcolare, insomma, il prodotto vettoriale, per esempio, già il segno del prodotto vettoriale è una soluzione a questo problema. Come ci potete pensare con calma. Adesso abbiamo capito che è semplice da un punto di vista algoritmico creare un right casting o un right tracing, la cosa complicata diventa sostanzialmente soltanto fare i calcoli. Come dicevo prima, si può cercare di utilizzare un mezzo per limitare, diciamo, questi test di intersezione tra oggetti, tra raggi e oggetti. Vabbè, queste tecniche di svolgimento si chiamano anche appunto tecniche di culling, pruning, control state, eccetera. Tipicamente, quando si fanno questi check, per quali operazioni che si fanno, si considerano oggetti convessi, se non sono convessi si spezzano in parti convesse, e anche, come dicevo, si possono fare operazioni di questo tipo. Abbiamo degli oggetti, li racchiudiamo in volumi di contenimento, delle sfere, dei parallelepipedi, e a questo punto, se abbiamo i vari oggetti che per esempio avranno un certo numero di primitivi, per esempio un certo numero di avremo nella scena un certo numero di oggetti, si andrà a verificare l'intersezione di questi triangoli che compongono gli oggetti con i miei raggi, vado a intersecare le bounding box, queste bounding box, e poi solo per le bounding box che intersecano nell'oggetto vado a calcolare l'intersezione, a cercare l'intersezione del triangolo, quindi questo diminuisce la complessità. Per esempio, il volume di contenimento o gli oggetti più facili per fare l'intersezione, la sfera deve essere relativamente facile, guardo se il centro della sfera è a distanza di noi del raggio rispetto alla retta, fare le piste lo stesso, devo controllare pochi piani, e quindi se non c'è intersezione non c'è questo non rende sublineare la ricerca di intersezione, ma migliora sensibilmente un po' di vista pratico i tempi di calcolo. Se nella il tipo di volume di conferimento appunto c'è, si possono usare sfere per motivi di semplicità, possono usare appunto parallelepipedi con gli assi allineati, gli assi cartesiani, che significano questi calcoli, oppure generici. L'alternativa, dicevo prima, è anziché cercare di raggruppare gli oggetti della scena, anche lì poi bisognerebbe poi vedere con che criterio abbiamo degli oggetti connessi, ne facciamo i bounding box, è abbastanza chiaro, però se abbiamo una scena con tanti oggetti, vogliamo fare una partizione differente, potrebbe essere anche un problema come raggruppare gli oggetti. Un metodo per semplificare la raggruppamento degli oggetti è lavorare direttamente sul partizionamento dello spazio, quindi prendere lo spazio che porta tutta la scena e suddividerlo con vari criteri. Sì, il modo più semplice potrebbe essere suddividerlo regolarmente, per esempio in una griglia, facendo una boxelizzazione, cioè una distribuzione del mio spazio in cellette cubiche, e a quel punto posso usare un algoritmo che vada a trovare tutte le cellette intersecate dal raggio, e poi come magari vedremo, se non so, faremo vedere, riusciremo a vedere anche gli algoritmi per rasterizzare, cioè rendere, trasformare in pixel, in bozze, una linea, che veramente sono alla base di come facciamo il disegno, come proiettiamo i poligoni sul piano immagine dei pixel della camera virtuale. Comunque ci sono algoritmi che, data una retta, calcolano un'intersezione con una griglia e possono decidere quali sono i volumetti, i cubetti che intersecano un raggio, quindi vado a cercare le intersezioni, sono quelle parti che stanno dentro la scena, che stanno dentro quei cubetti. Lo svantaggio di questo è che in realtà non suddivido lo spazio in maniera proporzionale alla densità di oggetti della scena, ma lo suddivido regolarmente, quindi non è il metodo più efficiente. Quindi il metodo più efficiente è cercare di costruire delle gerarchie in modo tale da suddividere lo spazio, diciamo, in modo tale che il partizionamento, diciamo, il trovare le regioni sia più efficiente. Quindi, per esempio, un metodo per generare una struttura gerarchica con cui fare i test di intersezione potrebbe essere appunto usare volumi di contenimento che siano a loro volta messi in un albero, quindi, ok, ho detto genero un volume di contenimento per ogni oggetto, dopodiché però li raggruppo questi oggetti, d'accordo? E per esempio parto da una radice per la bounding box di tutta la scena, va bene? La suddivido in un certo numero di sottoregioni che contengono quantità confrontabile di primitive, un numero fissato di primitive, e a loro volta posso suddividere ancora. Così posso, per esempio, testare scendendo sull'albero e intersezione per quell'evento. Ok, qua decido che devo scendere, per esempio, alla struttura che contiene A e B, quindi qua, e a quel punto testerò soltanto il sottovolumi A e B. In questo caso, per esempio, si può testare con un intersezione anche C e D più E, testerò C e scenderò, invece scenderò su D più E soltanto in E. La suddivisione gerarchica degli oggetti permette di evitare un numero maggiore, diciamo, di check di intersezione. Alcune strutture dati, poi, il partizionamento spaziale, le cito velocemente perché ritornano in un sacco di aspetti in programmazione grafica e non solo, sono per esempio lo tree, in cui per esempio faccio una partizione come in qualche modo con cubetti regolari, però in qualche modo scindo i cubetti, cioè posso partire un cubo originale e suddividerlo procedendo a una suddivisione soltanto se, per esempio, trovo un numero sufficientemente alto di primitive. Quindi cosa succede? Suddivido la mia scena in cubetti e ogni cubetto lo suddivido finché, diciamo, dentro ciascun cubetto non c'è un numero minore uguale a una certa soglia di primitive, quindi numero di triangoli o numero di oggetti, eccetera. Questo mi crea delle rappresentazioni ad albero della mia struttura, dello spaziale della scena, e naturalmente posso usare un algoritmo molto più veloce, diciamo, per trovare le intersezioni, perché, per esempio, l'attraversamento l'albero per trovare l'eventuale intersezione con una retta, il terzo con raggio col cubo che raggiunge tutta la scena, quindi il nodo originale, e trovo per esempio il primo punto di intersezione aggiungendo gli elementi all'interno. Vado a vedere dove si trova nell'albero quel punto P, d'accordo? E interpreto con raggio soltanto con le fasce della cella per trovare la fascia di uscita e procedo per vedere dove interpreta andando a vedere la fascia adiacente e la fascia di uscita. In questo modo riesco a selezionare soltanto le cellule che interpretano il raggio e in quel caso naturalmente vado a fare il test di intersezione soltanto per quelle. Cioè, sono strutture e metodologie che si usano non soltanto per il casting, per esempio se implementate un giochino e volete testare, fare la collision detection di oggetti con gli oggetti della scena, avete problematiche simili e quindi la stessa cosa vi toccherà modellare la vostra scena con per esempio un tree o un altro tipo di albero per rendere più semplice la ricerca di intersezioni tra punti, oggetti della scena, cioè sono cose che se non avete visto già vedrete all'infinito. Quindi il vantaggio rispetto alla posizione uniforme è che sia la visibilità del gesto della scena, quindi riduco il numero di celle nella presentazione e quindi riduco il numero di interazioni a parte, riduco il numero di test. Non vado a analizzare intersezioni con delle parti vuote sostanzialmente. Un'alternativa per esempio, cercare intersezioni al top 3 è per esempio altri tipi di albero, per esempio K di 3, eccetera. Quindi il K di 3 per esempio si crea appunto dividendo sequenzialmente lo spazio in modo tale che per esempio ha una suddivisione successiva nella direzione con un piano parallelo, un asse perpendicolare, un asse cartesiano, diviso a metà, sostanzialmente le primitive, che stanno a destra e a sinistra. Ripeto, per le suddivisioni create l'operazione, e crea una struttura ad albero, quindi un albero appunto, di partizione binaria, sostanzialmente, un albero di partizione binaria, definisce una nuova partizione dello spazio, che è caratterizzata sostanzialmente da avere anche qui lo stesso numero di primitive. Fermo poi quando la mia partizione ha suddiviso lo spazio e il sottospazio sono all'incirca lo stesso numero di primitive. In questo caso, magari lo rivediamo in un altro contesto, lo rivediamo più con calma, l'attraversamento, trovare l'intersezione è relativamente facile, perché si può usare la struttura dell'albero interno. Costruttivamente visto l'albero, il raggio viene intersettato dalla regione corrente e subito l'intervallo. Solo gli oggetti contenuti nelle foglie tra fini testo e intervalli di raggio vengono al fine controllati, quindi in realtà i controlli sono ridotti. Comunque eventualmente ci torniamo perché magari può essere utile per fare in testa vedere qualche tipo di modellazione della scena. Modellazione della scena per fare poi vabbè. Direi che possiamo fermarci qua per quanto riguarda l'idea di iscrizione del ray tracing, ray tracing e le problematiche che possono trovare. Non è concettualmente difficile, abbiamo visto di un modello di illuminazione semplice e per implementarlo basta fare quei checking. Naturalmente non è un tipo di algoritmo che si presta a implementazione di real time, che non è quello che si usa tipicamente nei videogiochi. Però i concetti dell'illuminazione sono questi. Un altro algoritmo che fortunatamente non si usa tipicamente in applicazione di real time, se per le classi moderne si può anche fare molto, molto complessi in real time, è Radiosity. Radiosity è l'opposto per certi versi di ray tracing, cioè modella il comportamento diffusivo usando anche la ricorsione. Quindi riesce a creare un rendering di una scena in cui non soltanto vedo gli effetti di illuminazione locale, ma vedo anche degli effetti globali, cioè riesco a vedere la luce che le superfici riflettono sulle altre superfici, quindi non vedo più nero dove non batte direttamente la luce dell'illuminatore, ma vedo colorato e colorato anche in maniera dipendente dal colore della superficie che ha riflettuto, quindi come succede fotografando o guardando le scene naturali. Naturalmente si chiama Radiosity perché appunto lavora solo sulla radiosità e non sul radiante, naturalmente non dipende diciamo dalla direzione dell'osservazione, dalla direzione incidente della luce. Tutte le superfici sono considerate lambertiane, quindi diffusori perfetti. L'intensità diciamo emessa dalle superfici può essere misurata con la sua radiosità, perché non dipende dalla direzione, e se metto nell'air rendering naturalmente in questo caso anche la radiosità emessa, quindi posso modellare anche l'emissione della luce mediante diciamo il termine emissivo della applicazione del rendering, avrò che la mia scena farà essere definita una serie di patch con una radiosità emessa e una radiosità che calcolo sulla base dell'equazione del rendering in base a la luce incidente. La luce incidente la posso calcolare sulla base di eventuali sorgenti di onde primarie che aggiungono la scena, oppure sulla base delle patch che emettono luce, che riflettono la luce. Naturalmente, anche se ho un numero limitato di patch, cioè di pezzettini di superfici in cui scompongo la scena, l'algoritmo è pesante computazionalmente perché la variabile, la radiosità di ciascuna patch viene calcolata sulla base di tutti i componenti, tutte le altre patch visibili, quindi anche qui dovrò calcolare questi centri di visibilità, cioè qualcosa che è uno se la superficie visibile dall'altra o zero altrimenti, e calcolare gli effetti di ciascuna patch su tutte le altre. Quindi devo risolvere per ciascun passo della scena, devo andare a vedere quali sono sostanzialmente le superfici nascoste. A cosa posso vedere? Devo vedere quali sono visibili da quella specie. Se faccio questo, posso calcolare la soluzione. Naturalmente non posso calcolare l'effetto infinitesimo sull'intervallo infinitesimo di soluzione, ma dividerò la mia superficie in un certo numero di appunto di pezzettini di superficie che sono patch, e utilizzerò una soluzione discretizzata su quelle patch dell'equazione del rendering, della radianza, però in cui avrò eliminato la dipendenza dagli angoli. Quindi se elevo la dipendenza dagli angoli, trasformo l'equazione che in realtà mi dà l'irradianza in funzione appunto della incidente, in un'equazione che prende l'equazione della radiosità, dove questa volta ho dei contributi, diciamo, indipendenti diciamo, dalla direzione di osservazione e dalla direzione di illuminazione, probabilmente di osservazione, e quindi calcolo in maniera indipendente dal punto di vista, quindi è totalmente view dependent, con un'equazione che con alcuni passaggi in causa dell'equazione della radianza, portando fuori la radianza, non dipende dalla direzione, radianza, cioè la radiosità, moltiplicato che questo che è il coefficiente che dice sostanzialmente quali parti sono visibili, da, poi, da quali patch sono visibili, da quali patch, in questo caso infinitesimi, perché siamo ancora nella formulazione continua, quale patch infinitesima è visibile, da quale patch infinitesima, e con quale fattore di angolo, che abbiamo detto che l'illuminazione dipende dall'angolo tra le, la direzione con esce due patch e i normali doppiali dei due patch. Quindi, suppongo, anche quando discretizzerò la superficie e userò la formulazione discreta, assumo che le patch che costruo siano planari, quindi abbiano una stessa normale. Quindi è un integrale sulla superficie che nel continuo sarebbe fatto così con questa cosa che stiamo facendo, fattore di sé. Appunto. Il termine F, che non è altro che quello che avevamo scritto nella equazione della radianza, con il termine G diviso per Y, perché qua c'è un fattore Y, cioè praticamente la radianza con corrispondente alla radiosità è modulato da un fattore pi greco, che non è altro che l'integrale sull'angolo solido dell'unità, tutto l'angolo solido integrale. Quindi quello che modula, diciamo, contributo di ciascuna patch con l'altra patch è quel termine FY che si passa in forma di cioè così negli angoli. Funziona questi angoli qua, che fanno normale a una patch e la congiungente, ma la normale alla patch e la congiungente. Calcolare il contributo da qui a qui, mi servono questi due angoli, senza il fissino e pezzi di. Quella roba lì si chiama fattore di forma. Quindi, naturalmente, io dovrei, per risolvere il problema della radiosità, calcolare tutti i fattori di forma della patch con ciascuna alta, quindi la cosa che posso precalcolare tranquillamente, quindi quando ho una descrizione di una scena, per esempio le mie patch possono essere, che ne so, i triangoli, dei video di triangoli della scena, o i quadrati, pezzi, diciamo, planari, e naturalmente per tutte le coppie di primitive, di patch che considero, calcolerò il fattore di forma e posso precalcolare prima, quindi questo non mi complica, diciamo, il calcolo di fattore di forma si può fare a priori. Qui per risolverlo devo discretizzarlo, quindi cosa si fa? Si discretizza l'integrale e si suppone che dentro parti che io considero nella mia discretizzazione i parametri siano assolutamente costanti, quindi avrò dei punti per ciascuna patch dei fattori di forma in questo caso dei J calcolati sulla patch integrale però anziché appunto integrale questi no, valori medi, diciamo, sulla patch di varie proprietà, d'accordo? E diciamo una formulazione, diciamo, discretizzata come, anzi come integrare una somma sulle patch nella mia equazione. Facendo i passaggi si trova questa roba qua, diciamo, che viene scritta la versione discreta delle equazioni di radiosità, dove questo termine I non va con punto, diciamo, con la radianza, ma in realtà è semplicemente la radiosità emessa, diciamo, da una singola patch, tecnologia usata in questo per portare in conclusione, ma semplicemente definita qua. Questa non è altro appunto che la VE, la radiosità emessa, integrata sulla patch D, quindi sulle
mio modello. Ma io così io posso avere anche una modellazione più fine della scena, divido la scena in patch e calco, diciamo, i valori medi di questi bastoni, quindi divisioni. Questi sono valori, quindi medi della radiabilità della radiabilità emessa, della radiabilità dipendente dagli altri termini in funzione del fattore di forma e di fattore di forma, tutte quantità sintetizzate, calcolate sulle singole patch, e la soluzione del problema di calcolo del colore diventa la soluzione di questa equazione che può essere espressa anche in forma matriciale, quindi un prodotto tra matrici, proprio un prodotto diversamente tra matrici. Questa la possiamo risolvere in maniera iterativa. Beh, ovviamente anche questa è una soluzione, è un'equazione ricorsiva, cioè abbiamo B a destra e B a sinistra. Però nessuno ci impedisce di provare a fare una soluzione ricorsiva. Cosa vuol dire una soluzione ricorsiva? Vuol dire, per esempio, inizializzare, di norma sarebbe appunto il sistema lineare n per n, di grandi dimensioni, che fornisce la visibilità per tutte le patch, quindi che mi dà poi il colore indipendente dal punto di vista da assegnare ai tizi, al TV, alle parti, quindi una volta la cosa buona è che in teoria, appunto, essendo independent, se gli oggetti non si muovono, io potrei anche precalcolare tutto e poi muovermi nella scena e vedere tutto. Se non cambia niente nella scena, posso usare tranquillamente questo modello per eliminare la mia scena e fare un'applicazione real time che non cambia niente. Il problema è che tipicamente, naturalmente, in una scena, muovo una linea in una scena, le cose cambiano, quindi non è più applicabile questo metodo, d'accordo? Dicevo, la soluzione iterativa può usare un procedimento semplice, come appunto quello detto di Gauss-Seidel, che semplicemente io prendo ciascuna patch e iterativamente aggiorno la radiosità di quella usando come input la radiosità degli altri che ho calcolato precedentemente. Quindi la soluzione diventa molto semplice, anche se naturalmente non è la soluzione esatta del sistema, cioè io faccio un loop sui miei patch, d'accordo? Uso la stima precedente dello step precedente della radiosità delle singole patch, la metto dentro quell'equazione lì e ricavo delle nuove stime della radiosità, quindi immediato, no? Devo partire da una stima iniziale della radiosità del singolo patch, che per esempio può essere semplicemente il fatto che io parto tutto buio, se non ci fosse radiosità riflessa, e parto per esempio con soltanto alcune patch che emettono luce, quindi alcune pezzi della superficie per me emettono luce, o perché sono illuminate da una luce puntiforme, oppure perché gli assegno semplicemente una dimensione iniziale, no? E poi posso iterare la procedura che prendo la schema a questo istante, la picco dentro queste equazioni qua e ricavo una nuova schema per le radianze della patch, quindi il colore dei pezzi di superficie. Quindi è in realtà molto semplice. L'unico problema che rimane da risolvere è come scegliere le patch, quindi per esempio se vado la numerazione devo, che ne so, suddividere con qualche meccanismo adattativo la triangolazione per adattare un bene, diciamo, alla geometria della scena, ai materiali, eccetera. Devo calcolare i fattori di forma, non soltanto, naturalmente, mi passo a realtà, diciamo, questa roba qua di momento c'è tutti i fattori di ciascuna patch con tutte le altre, quindi è un calcolo molto pesante, ma può essere fatto in realtà, appunto, se la scena non è dinamica, in teoria potrei anche farlo a priori, se la scena non è dinamica, la cosa è comoda, è calcolato e poi posso eliminare. Diciamo un attimo come si calcola il fattore di forma. Il fattore di forma dovrai appunto sulla sezione più fine della scena, io devo fare poi un integrale sulla patch, vedete appunto questa quantità qui. Esiste un metodo standard, che viene detto per un metodo di Musset, consiste nel proiettare J, una superficie della sfera unitaria centrata sul punto, come voglio calcolare il fattore di forma, e poi sulla base della semisfera, il rapporto tra l'area di questa proiezione e l'area della base della semisfera è il fattore di forma, perché ricordo che il fattore di forma è proprio la modulazione in pratica del come, diciamo, sono angolate le superfici una rispetto all'altra. Naturalmente, visto che in questo caso poi non ho superfici infinitesimo, ho delle facce di dimensioni finite, devo integrare la cosa su tutta la dimensione, diciamo, della superficie, d'accordo? Quindi integrare questo rapporto, questa angolazione, su tutto il pezzo. Questo è un trucco per farlo approssimare velocemente. Quindi se proietto il punto, diciamo, dove voglio proiettare, diciamo, la regione dove voglio proiettare il valore, proietto la mia patch e ricavo appunto la posizione sulla sfera unitaria, prendo la base, faccio un rapporto e diciamo, o se lo contengo costante, fatto in un punto e dico che è sempre quello per tutta la regione, tutta la patch che sto considerando, se fosse diverso dovrei integrarlo in tutta la regione. Si può fare in maniera approssimata, l'applicazione viene fatta in maniera approssimata, con una tecnica che sfrutta, diciamo, la flow grafica. Quindi vedremo poi che di fatto nella flow grafica può far fare praticamente in parallelo la cosa della proiezione di triangoli su piani, quindi diventa una cosa efficiente calcolare, diciamo, l'impronta di un triangolo, di un poligono sopra, diciamo, un'immagine, una griglia, diventa un problema, appunto, una delle fasi della pipeline di rendering, quindi fatto in hardware, quindi si possono fare calcoli di questo tipo velocemente, quindi anziché usare quella semisfera si sta usando un semicubo e si può usare l'hardware grafico per proiettare la patch sul semicubo e calcolare appunto lo stesso rapporto semplificato, diciamo, sul form factor della proiezione sul semicubo e la proiezione sulla base. Comunque dovrebbe essere chiaro che non è quindi impossibile implementare un sistema di questo tipo, e questo dà dei vantaggi notevoli rispetto a una modellazione, diciamo, che non usa vista di flessione, perché consente di realizzare effetti tipo appunto che le onde realizzate sono colorate, diciamo, le non colorate che derivano appunto dagli oggetti colorati che riflettono luce sugli altri superfici e così via. Quindi si può vedere la differenza tra l'uso di una pende con la distribuzione di tre tasti locale con strong, l'uso di un tracing che mi permette di aggiungere le espressioni speculari, oppure addirittura usare una radiosi aggiunta al tracing, oppure addirittura un metodo che si basa in modo diverso sulle dimensioni. Il
vedete che nella citazione di Raziotti vediamo una scena molto più naturale, perché naturalmente riusciamo a modellare cose tipo, per esempio, una luce che emette luce in maniera diffusa, però mettendola e facendo illuminare però le zone circostanti, mentre qua non si illumina niente per le componenti emissive della superficie. La superficie emette luce ma non illumina la superficie. Le onde non si vede l'effetto colorato sulle pareti, infatti, questo fatto vedete che i colori delle onde sono ben definite. Vediamo per esempio qua dove non arriva luce diretta da Dresden, nelle tasse è tutto nero, mentre qui chiaramente arriva luce diretta dalle superfici, in questo caso del colore della parete, però anche influenzato localmente, ma per dire che sono vicini. Quindi l'effetto funziona.
Quindi, come vedete, dà giusto un'idea di come effettivamente possa variare molto l'effetto in rendering cambiando gli algoritmi che utilizziamo, approssimando più o meno bene l'equazione del rendering. Poi vedremo che nella masterizzazione che ormai abbiamo purtroppo soltanto una lezione per quanto lunga per vedere, ma vado più, velocemente sarà quello che rivedrete sicuramente ampiamente in tutte le appalle, tutte le cose applicative che farete, quindi è abbastanza normale, che in questo corso qua spenda di più, far vedere cose più teoriche, generiche. Quindi la prossima lezione ormai vedremo la rappresentazione e vedremo che effetti tutto tipo li potremo ottenere. Anche se oggi con il shader si può fare molto di più che con le banali operazioni base della grafica di una volta, però dobbiamo fare delle semplificazioni, usare dei trucchi, però con dei trucchi si riescono a ottenere effetti ugualmente fotorealistici. Giusto per capire cosa funziona la Dolby, ho messo anche questi due effetti, un po' di figurine prese da un tutorial, quindi l'idea è quindi che io suddivido le scene in patch, come qui, se considero la settima per una, io posso andare a vedere, per esempio, quali sono le patch che vede quel elementino, e chiaramente alla iterazione successiva, cioè quando illumino questa, per esempio, se arriva la luce qua, al prossimo istante vuol dire che aggiungerò una componente della densità a tutte le patch che vengono viste da questa qua. E lo stesso tra tutte le altre patch che sono illuminate. Per esempio, in questo caso qui c'è una finestra che emette luce, al primo istante illumina le colonne, per esempio, e le colonne a questa luce scura illumineranno tutta la parte di questa qua. C'è due, quindi positiva questa.
Quindi, quello che succede è che, naturalmente, io calcolo la soluzione a iterazioni successive, quindi, come si dice, passate successive, quindi, alla prima passata, se assegno, emissività, la priorità emessa soltanto alla superficie delle finestre, al primo test vedo solo l'iterazione diretta, dove arriva la luce diretta, alla seconda passata comincio a vedere la luce sulle altre pareti, alla terza passata ne vedo di più, la quarta ne vedo di più e ci si interrompe ovviamente un certo numero di passate. E l'effetto è naturalmente abbastanza fotorealistico. Vabbè, qua vi ho messo, poi vi metterò anche le altre slide, dove i capitoli dove trovate i riferimenti. Bene, quello che volevo far vedere oggi l'ho più o meno finito, quindi visto che ho detto che finiamo prima, però abbiamo ancora una decina di minuti, se non ci sono domande comincio già a fare un preview della prossima puntata, altrimenti ditemi. La prossima puntata, la puntata finale, è semplicemente andare a vedere la pipeline di rasterizzazione.
quindi, e vedere poi dopo anche un po' di vita. Il tempo ce n'è in 4 ore, quindi vedere un po' la descrizione per prendere la prestazione, un po' di algoritmi che si usano al suo interno, quelli che magari poi vedrete o non vedrete, ma userete ampiamente in maniera più o meno inconscia programmando, e poi vedere anche un po' di trucchi per aggiungere fotorealismo alle scene, mappare texture, mappare diciamo, illuminazione artificialmente, eccetera. Quindi, adesso avete direttamente imparato in massima a illuminare una scena che avete descritto con il raycasting, però vi avevo detto nella lezione introduttiva che non si fa così nell'applicazione real time, perché si è voluta una pipeline di computazione veloce parallela implementata sull'hardware che ha dei vantaggi indubbi in termini di efficienza. Si chiama questo paradigma implementato via via nel pipeline anche in hardware rasterizzazione, anzi rasterizzazione indicherebbe soltanto l'ultima parte di questa pipeline, perché la pipeline di ricordo che consiste nel fare la creazione dell'immagine in object order, diciamo, che in image order, cioè anziché partire dal pixel, si parte dalle primitive, si usano come primitive più oggetti generici, ma tipicamente solo triangoli, poligoni, ma poi tipicamente sono triangoli, va bene? E questi triangoli vengono parati sul piano immagine. Questo indica che c'è una separazione tra due parti della pipeline, una geometrica in cui in pratica uso la geometria della proiezione prospettica per mappare i triangoli sul piano immagine, e una per la vera e propria rasterizzazione. La rasterizzazione si intende trasformare le primitive descritte da una forma geometrica parametrica come un triangolo in una forma raster, cioè un pixel, una griglia in cui coloro i pixel con appunto le mie componenti RGB. Questo è il significato di rasterizzazione, immagine creata da pixel, si chiama immagine raster. Okay. Quindi la cosa viene abbastanza bene perché si è poi il triangolo, comunque geometricamente molto semplice, una volta fatta la trasformazione mappo le coordinate e coordinate dei pixel, posso cioè naturalmente la proiezione del poligono è ancora un poligono, quindi ci sono gli algoritmi di rasterizzazione che disegnano, diciamo, sanno disegnare dati per i versi di un triangolo proiettati sul piano immagine nella mappa dei pixel dell'immagine, sanno fare appunto la rasterizzazione, quindi andare a colorare soltanto, diciamo, i pixel interni del triangolo, facendo magari qualche operazione tipo l'anti-aliasing, cioè cercare di evitare che i contorni vengano troppo brutti, scalestati, eccetera. Quindi ci sono gli algoritmi che fanno questo, che sono naturalmente implementati nelle schede grafiche, perché queste erano già parte delle pipeline quando non c'erano nell'hardware anche la parte 3D. Oggi abbiamo visto le versioni altre volte che nell'hardware c'è già tutta la parte 3D, e quindi c'è tutta una pipeline che parte già dalla geometria, diciamo, e arriva all'immagine. Ormai nel sistema c'è tutta la pipeline, c'è già tutta la parte che ha anche la trasformazione delle viste, dei vertici, la proiezione sul piano, queste robe qua che vedremo, e poi la parte, diciamo, di creazione dei colori dei pixel che comporta alcune fasi che possono essere appunto questa fragment rasterization, texture mapping, database, eccetera. Ci sono una pipeline di attività, e poi può essere anche le versioni moderne delle grafiche anche totalmente combinata usando il shader, programmando, e di fatto appunto quello che dovete fare è l'applicazione, come avevamo detto, che spara un certo numero di triangoli
nodule in parallelo.
Il problema del passare a fare le cose con la rasterizzazione è che
ci sono un po' di cose da sistemare, anche supponendo di poter fare tranquillamente lo shading, quindi calcolare il colore dei fili del
proiettato da certi punti della scena allo stesso modo di prima, almeno per i metodi locali,
sui vertici e poi sparare i vertici sull'immagine e colorare gli oggetti.
Se partiamo dalla descrizione dai triangoli e anziché da partire dai raggi,
abbiamo un po' di problemi da risolvere. Primo, non sappiamo a priori quali sono le parti della scena visibili e quelle nascoste, d'accordo? Nel ray casting sappiamo che la luce, diciamo, se uso un metodo locale, basta che interpreto la retta col primo punto di scena che trovo e poi chiaramente non vado a cercare da fare altro. Cioè, gli unici punti che hanno immagine sui pixel sono quelli primi che incontro e non vado a proiettare gli altri punti della scena. Quindi gran parte dei punti della scena non fanno niente e non devo stabilire se toccano me, se sono visibili o meno dal punto di vista. Se invece parlo con i tanti triangoli, io dovrei sapere, trovare un algoritmo, devo trovare gli algoritmi che mi dicano se effettivamente quel triangolo è visibile o non visibile, quindi se è non visibile è inutile che proietti un risultato di colore e perderei un sacco di tempo a farlo. Quindi devo eliminare le superfici che sono per esempio occluse da altre parti della mia superficie, del mio modello. Devo eliminare quelle che sono fuori dal volume di vista. Chiaramente io modellerò, vedrò soltanto un certo raggio dal mio punto di vista e la mia scena sarà messa arbitrariamente rispetto al punto di vista, quindi potrebbe anche essere per lo più fuori dal punto di vista. E questa operazione si chiama clipping. Dopodiché non ho automaticamente come pixel colorato dal raggio, dall'interazione col raggio, ma dovrò fare la cosiddetta stanco version, la cosa di cui parlavo prima, che appunto mappa, diciamo, i poligoni nella mappa dei pixel, d'accordo? Siccome il colore lo calcolo solo sui vertici, devo decidere come assegnare ai pixel che fanno in mezzo il colore, e quindi non dovrò pensare a un algoritmo che decida come colorare i pixel che ci stanno in mezzo. E naturalmente perdo, facendo la sensazione, il modo di modellare alcuni effetti globali, per esempio anche semplicemente la gestione delle ombre nella banale, che basta tracciare lo shadow ray, nella rasterizzazione no, e si dovranno usare dei trucchi per gestire le ombre. Nonostante tutti questi problemi, naturalmente la gestione con pipeline della rasterizzazione è quella standard della rasterizzazione di terapia, perché la soluzione di questi problemi è sufficientemente veloce e parallelizzabile per poterla fare molto velocemente con le schede grafiche in applicazione di real-time. D'accordo. Vabbè, niente. Finisco qua. D'accordo? Quindi ci vediamo la settimana prossima.
Non so perché vedo che mi sorella mi fa addirittura utilizzare.